Nigde puwai duk namda shingla chupra Guru rana mendala gan daya mi
la tema o i tema de Bakuita è un argomento difficile a capire, realizzare, però anche se se uno lo realizza è di un grande beneficio. Cioè è difficile realizzarlo, però se è realizzato, quindi c'è un grande beneficio. Detto questo, devo anche sottolineare che è un argomento più o meno nuovo, che è sorto solo dopo il Buddha, dopo il buddismo. L'idea di vacuità, l'idea di mancanza di sé. Cioè, in religione, in qualsiasi religione, prima di Buddha, nessuno ha proclamato, nessuno ha, parlato di una mancanza di sé, di una, vacuità. Nessuno ha detto questo. Tutti hanno detto, esiste un sé, esiste il Atma. Se, tutti eravamo d'accordo che le cose devono essere, devono esistere e soprattutto devono essere trovati quando è ricercato di un modo profondo. Se una cosa o se un fenomeno non è trovato, non è trovabile tramite una ricerca profonda, allora questo non deve esistere. Così era stato detto da tutte le religioni prima del Buddha. Solo Buddha ha affermato che nessun fenomeno, qualsiasi oggetto, non ha un sé, un'entità che esiste dal suo lato. Quindi perciò è un tema nuovo che è iniziato dopo il Buddha. E per questo tutti dopo questo insegnamento hanno avuto la voglia di scoprire, di saperlo e di studiarlo.
C'è stata una bassa angelologia tanto più su se nessuno di loro tiene stava se una bassa angelologia stava dame di Tavas e non stava tenendo una stava tenendo
ore.
Ok, lasă. In buddismo abbiamo tre cose fondamentali che sono la visione giusta, la meditazione, cioè coltivare un antidoto contro i nostri difetti mentali, e terzamente, il terzo è la nostra condotta. Quindi quando parliamo di questi tre aspetti importanti, visione filosofica, ciò quindi significa di capire cosa vuole dire la vacuità, cosa vuole dire la mancanza di sé, capire veramente questa realtà, questa vacuità, no? Questa mancanza di sé. E poi finalmente, una volta realizzato questo quindi uno deve, qualsiasi meditazione uno fa, dovrebbe essere come un antidoto contro i nostri difetti mentali. Se uno fa tanta meditazione, niente diventa rimedio contro ridurre i nostri difetti mentali, allora la meditazione non ha servito. Quindi questi sono quindi, i primi due aspetti importanti nel buddismo, no? Il terzo è? Ok. Okay. Il terzo è quindi la condotta di non cadere nei due estremi, oppure possiamo dire la condotta di no violenza. Possiamo interpretarlo in due modi, no? Condotta di no avere, no, di no avere, di no, sì, di no avere no violenza, oppure la condotta di no cadersi, negli due estremi. Quindi, parlando delle due estremi, possiamo dire, per esempio, purtroppo in questo mondo sappiamo, no? Ci sono delle persone che vivono veramente sopra l'uso, non l'uso per extra l'uso, no? Diciamo, uno che ha soldi, super ricco, lui o lei ne ha, però vivere diciamo extra lusso non c'è molto senso, no? Forse ogni tanto che uno volta nella vita potrebbe succedere per certi motivi, no? Va bene, però vivere così diciamo alla grande, no? Vivere un albergo di 5 anche 6 o anche 7 stelle, no? Senza motivo tutti i giorni, diciamo, questo non va bene. Oppure andare sempre in un ristorante, non so, di 5 stelle o 6 stelle, anche più, non so. Per adesso sono solo, massimo sono 5, no? Forse un giorno se c'è 8 stelle, anche uno andrebbe lì. Quindi, oppure uno, diciamo, avendo questo, vorrebbe anche comprare la migliore casa, oppure migliore, la più cara delle macchine del mondo, diciamo così, non troppo, diciamo, senso, no? Cosa significa, cosa succede se uno compra cosa, se uno vive di un modo sopra, diciamo, extra lusso, cosa succede? Va benissimo, perfetto, però il punto negativo qui è che questo richiesta lusso che uno possiede è un risultato di un karma positivo dalla vita passata. Quindi se uno lo utilizza in un modo senza troppo motivo significativo, uno brucia. Questo è Sergio che mi chiama sempre così, okay? un amico Sergio, no? Lo nascondiamo qui. Allora, quindi vivere così e sprecare soldi in questo modo non ha, diciamo, non è un grande beneficio, diciamo, non è un modo giusto di spendere soldi, la ricchezza. Quindi teoricamente quando uno possiede tanta ricchezza, cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe fare una, diciamo, sostegno materiale delle altre persone, alle altre infrastrutture, forse dare, aiutare a quelli poveri, fare generosità a quelli che hanno veramente bisogno, oppure spendere donazioni a certe comunità o certe persone che sono poveri. Così c'è un circolo che si ricicla, no? C'è la ricchezza come uno possiede il risultato del karma positivo. Nello stesso momento questo risultato viene riciclato, cioè dare a altre persone. Nello stesso momento si crea di nuovo un karma positivo per riavere di nuovo nel futuro. Così è giusto, no? Così dovrebbe essere. Quindi se uno facesse come prima, no? Vivere extra lusso inutilmente sarebbe un estremo. L'altro estremo è vivere nella povertà, completamente povertà. Anche potendo permettersi di vivere lusso, se uno va troppo lontano, troppo povertà, questo anche non va bene. Cosa succede? La gente, come voi stessi lo sapete, ogni tanto ci sono delle gente che vivono male. Così male, alla fine il loro stesso corpo non riescono a mantenersi bene, non hanno un sistema immunitario forte perché non mangia bene. Alla fine, quindi, queste persone muoiono, vivono male, sofferenze, quindi sono sofferenze, diciamo, vissuti inutilmente. Quindi, questo significa che vivere così anche non va bene. Perché questo è un altro estremo. Per questo nel buddismo la teoria è di trovarsi, di vivere in un modo, diciamo, di via di mezzo. Non troppo extra ricco, extra lusso, neanche troppo miseria e miserabile. E questo quindi è la terza parte della condotta di, diciamo, di vivere nel modo giusto. Oppure di non fare violenza, cioè non danneggiare altre persone. Ora lasso.
Ora. 배수주 누가다?
뭐래?
그래, 쓰라겠다. 남기 갑자기 시켰으나, 무사체무, 남진이 보고지. 마치아가 빨리 이제 끼어넘으면,
Allora, qui io penso così, no? Anche parlando a livello ordinario, individuo ordinario, persone ordinarie, per esempio quando un contadino coltiva la sua terra e raccoglie una buona raccolta, un contadino, diciamo, senza troppo studio, forse no, anche quando non li avrebbe un minimo, diciamo, conoscenza, no? Un contadino che raccoglie un anno 2020, per esempio, ha raccolto tanti, diciamo, riso, non so, riso scotti, quel riso, diciamo, di buona qualità, no? Tanti riso, diciamo, buon riso dal suo campo, no? Però se questo contadino, se mangiasse solo, senza pensare 2021, non va bene. Questo veramente è triste, è miserabile e anche stupido. Perché se lui fosse un contadino bravo, lui mangia veramente benissimo, pranzo, cena, anche poi con colazione, riso, veramente buonissimo. Però anche lui dice, oh, adesso io anche devo coltivare, devo semare il riso nel mio campo per poter mangiare di nuovo abbondantemente negli anni prossimi 2021-2023. Così lui, diciamo, uno che è intelligente, lui ragionerebbe in questo modo. Invece uno che non pensa, allora dice, sono felice, mangio tutto, non c'è niente, nuovo riciclo di semare, nuovo seme di riso nel campo. Quindi questo sarebbe triste, no? Detto questo, possiamo dire anche, per esempio, come nella nostra, diciamo, civilizzazione, nella nostra rinascita umana, cosa succede? Ci sono dei figli che nascono già ricchi. Figli appena nati sono ricchi. Perché? Perché la famiglia è ricca. Quando una famiglia è ricca, quel figlio o figlia che nasce lì automaticamente ricca, no? O ricca, no? Grazie alla famiglia. Però bisogna sapere che questo figlio o figlia che nascono lì hanno creato karma positivo nella loro vita passata, di aver donato, di aver fatto generosità, di aver fatto delle cose positive, eccetera, eccetera. Quindi loro, karmicamente si sono portati in questa famiglia. Invece poi, come noi sappiamo, ci sono dei figli che nascono in una famiglia poverissima, povera, no? Cosa significa questo? Già nasce lì, uno è già povero, no? Uno già è povero, perché la famiglia già è povera, no? Quindi questi figli che nascono lì, hanno scelto loro la loro nascita lì? No, purtroppo no. Loro non hanno scelto questo rinascita lì nella famiglia povera. Chi ha fatto questo? La risposta è, queste persone sicuramente nella loro vita passata hanno fatto, sono stati troppo egoisti, sono stati sempre, diciamo, certe persone, no, che sono solo chiedere, per favore mi fai questo, per favore mi dai questo, per favore. Tutti i giorni chiedere, no? Mai dare non esiste, solo chiedere, solo esistono chiedere per loro. Quindi questo significa che uno consumano tanto, diciamo, quelli piccoli, diciamo, risultati positivi che possiedono loro, consumano, poi alla fine il karma positivo è esaurito. E quindi cosa significa? Che non c'è altro remedio, non c'è altro che nascere lì, nella famiglia povera. Quindi cosa significa? Che loro devono vivere lì, loro devono, diciamo, completare la loro vita in questo modo. Quindi nel buddismo la risposta è così, no? Nel buddismo la teoria è, ogni cosa, ogni famiglia, ogni persona, quando uno nasce là o lì, eccetera, eccetera, tutto è dovuto alla sua azione o karma precedente. Quindi nessuno è nato lì per caso, come non so, per qualche motivo, no? Perché uno ha creato proprio il suo destino lì. Abbiamo qui qualche domanda, ok? Allora, la prima domanda qui è, ok, vorrei che mi spiegasse il concetto che la verità ultima esiste convenzionalmente e cosa comporta questa sia esistenza con esista convenzionale. Da dire ciò. Fatta della ya anda tonda demba di che tonda demba di ta tani tu yore si che shiora wasa chiche. Ani cosa comporta questa sia esistenza convenzionale? Ale tani tu yu ani tani tanyudu chubne, tanyudu yodan mesikaja shio rosa, digi gobadi koi mesikaja tuwasi chumazusa. Tanyudu kanji dela tangi pechi nganzu, tanyudu seme chubne, tanyudu yobe masi kaja shio rosa. Digi tate tozuji, digi kaja yakbuji, yakbu sharaji komazusa kaja dela shio. Koza kamporto koza se? lasu.
Tani di yö,
Okay. Allora, per completare questa spiegazione, io devo dire così. Esistere convenzionalmente e essere giustificato con un cognitore valido a livello convenzionale sono equivalenti, sono uguali. Cioè, se un fenomeno è giustificato con un cognitore valido convenzionalmente, e anche è un fenomeno anche che esiste convenzionalmente. Quindi sono equivalenti, sono sinonimi. Poi, per esistere convenzionalmente, cosa dobbiamo avere come attributi? Tre attributi, come abbiamo detto prima. Per esempio, la vacuità esiste perché la vacuità esiste convenzionalmente perché è stabilito o affermato o anche giustificato con un cognitore valido a livello convenzionale. Visto che è giustificato con un cognitore valido a livello convenzionale, esiste convenzionalmente. Così. Poi, quelli tre attributi, forse abbiamo già elencato tante volte, no? Quindi non ripetiamo. Con questo spero che ci siamo capiti, ok? Va bene così, Stefano? Adesso andiamo alla seconda domanda. Domanda successiva. Ok. Perché l'aspetto del metodo il metodo rinuncia bodhicitta è la verità convenzionale. Ok. Non mi è completamente chiara questa corrispondenza verità convenzionale bodhicitta.
Okay.
Ok.
Ok.
Ok. Ho detto questo, la risposta è così. Qui, in questo, diciamo, nel contesto presente, ho parlato, diciamo, la verità convenzionale, la verità ultima, in relazione con le sei perfezioni. Quindi, se facciamo una domanda qui, possiamo dire così. La bodhicitta e la rinuncia è anche compreso nelle cinque perfezioni? Possiamo dire sì. La bodhicitta e la rinuncia è dove, in che parte, diciamo, del sentiero, diciamo, viene incluso, viene compreso? Quindi la risposta è la rinuncia e la bodhicitta è compreso nella parte del metodo, cioè l'aspetto un aspetto del sentiero del metodo. Per esempio, la parte del sentiero che comprende, per esempio, compassione, amore, bodhicitta, eccetera, tutto questo anche possono essere, diciamo, compreso nel contesto di cinque perfezioni. È anche possibile. Solo questo. Ok. Poi adesso domanda successiva. Aspetta un attimo. Se ho dimenticato qualcosa, devo aspettare un attimo. Forse no. Penso che sì. Ok. Allora, anche la conoscenza, aspetta un attimo, sì, anche la coscienza vacuità, grazie. Quindi questo viene dopo, uno dopo l'altro, okay. Anche la coscienza e vacuità, Ale, capito? A dire ciò. Questa domanda, anche la coscienza e vacuità, la domanda finisce lì, ok? Tanto desi udata, tana de namshie de tongni re besa, keje tira ta. Allora, la risposta è no. Non è la coscienza, non è vacuità. Però si può dire chiaramente che la coscienza è vacua del esistere intrinsecamente. La coscienza è vacua dal esistere diciamo veramente. Questo va bene. Però non si può dire la coscienza è vacuità. perché la vacuità se diventa, la vacuità se è verità ultima. Quindi invece coscienza è, coscienza non è verità ultima, coscienza è verità, verità convenzionale. Poi, è così. Forse solo questo, aspetta un attimo. Perché così, no? Quando abbiamo, come abbiamo detto questa mattina, no? Una cosa è essere vacua, una cosa è vacuità. Quindi vacuità significa quindi come la realtà assoluta, e invece essere vacua non è necessariamente diciamo la realtà andatana. Quindi dal fatto di essere vacua dall'esistere veramente non è pervaso dall'essere verità ultima, ok? Solo questo. Quindi, alla fine, la risposta è questo. La coscienza non è vacuità, però è vacua di esistenza veritiera. Ok, solo questo. Domanda successiva. Se ogni cosa è vacuità, a che cosa devo credere come verità assolute per interpretare il mondo? Ok. Se ogni cosa è vacuità, a che cosa devo credere come verità assoluta per interpretare il mondo? Quindi, ta peggio di imbada. Tana ma si corang di miti quede ta, tsangma tongmoni sei kodua. Ta quede sa, tsangma tongina. Ta kanje chu rererene tsangma tongina. Tana di anda Nelo todo di kandeji kogogo respena ta tana mazo pena jikten di pena ta di kansa di nelo todo i re maresi di keje de kandeji shi gogo resi o keje de resho. Ok. Allora, prima di tutto, tutti i fenomeni non sono vacuità. Perché? Perché tutti i fenomeni non sono verità ultima. Molto semplice. Così già una parte della dubbio è già eliminata. Poi, naturalmente, nel testo ogni tanto vengono delle frasi strane, no? Per esempio, nel testo, nel Sadhana Tantra, viene detto, tutti i fenomeni diventano vacuità. È detto così. Ogni tanto nel Sadhana, no? Tutto è vacuità. Sembra così, è detto così, però uno deve interpretare nel modo successivo, cioè tutti i fenomeni sono vacuo dal esistere veramente. E quella, quella diciamo, sì, vacuo dal esistere intrinsecamente, e diciamo, niente quindi è, non è altro che questo fatto, come proprio nella, diciamo, nel cuore, nel sotto del cuore, no? Forma è vuota. La vacuità di forma. E, la forma non è altro che la vacuità di forma. Uguale, no? Quindi, per esempio, la verità convenzionale, la verità ultima sono un'entità. Però questo non significa che la verità convenzionale è la verità ultima, no. Quindi sono di un'entità, però sono dei due isolati diversi. Poi dopo non c'è altro, è finito la domanda. Ah? No, this is already ready. No, it's all done. Forse solo una cosa che ho dimenticato prima è, per esempio, quando Gisela parlava di diciamo, di un figlio che nasce, diciamo, famiglia ricca, eccetera, eccetera, ho dimenticato una cosa, no? Per esempio, se ogni tanto, diciamo, nel buddismo la spiegazione è così, no? Come uno nasce lì perché c'è karma, eccetera, no? E invece nelle altre, diciamo, tradizioni, forse uno dice, uno è povero perché Dio onnipotente, creatore, ha creato così. Uno è ricco perché il Dio onnipotente ha creato così. Se questo fosse vero, allora cosa significherebbe? Che Dio onnipotente creatore avrebbe forse diciamo, la parzialità, diciamo non ha una diciamo come si chiama questo? Sì, equanimità. Il Dio avrebbe quindi certo diciamo attaccamento e diciamo avversione a certe persone, no? Questo quindi sarebbe una conseguenza. Io che ho dimenticato prima. Ok. Allora, per oggi abbiamo, diciamo, siamo arrivati al tempo, diciamo, al tempo scaduto, diciamo. Domani parliamo sempre della vacuità, la verità ultima, la seconda parte, però parleremo domani dei ragionamenti per giustificare perché è vacuità, perché è vacua, diciamo come diversi aspetti di ragionamento per verificare o diciamo, per giustificare che tale, diciamo, ogni fenomeno è vacuo, né? Per giustificare questo. Ale. Ora. Poi dopo qui. Ok. Poi alle 5:30 avete una revisione molto importante di parlare con il nostro diciamo tutore Stefano alle 5:30. Se voi volete, no? È raccomandato. E anche che se le dice, durante, diciamo, la vostra, diciamo, discussione, revisione, e anche dopo, ogni tanto, se voi potete meditare, anche questo sarebbe bello. Ok. Allora il programma per domani è proprio quello che abbiamo detto adesso, ok? Così si chiude domani la sessione, questo fine settimana. Invece per il programma successivo, no, no quello subito, weekend subito, però un weekend prossimo, no, non so quando sarà, bisogna vedere il calendario. 10 di dicembre? Novembre. Ok, 10 di novembre, quello weekend sarà quindi sempre due verità, però, allora questo, no, questo voi guardate, ok, nel calendario, no, fatto da nostra amica Elisa, ok? Allora, quella volta tratteremo le due verità, diciamo, dal punto di vista delle quattro scuole filosofiche, no? Diciamo due verità dalla prima scuola, seconda scuola, poi terza scuola, città matra, poi Madhyamika Stavatanda, Madhyamika Parsangika. Ogni scuola presenta il loro due verità. Quindi le due verità quindi non sono uguali per tutte le scuole filosofiche. Per questo quindi quello, diciamo, che ci corrisponde, noi quindi parleremo di questo. Io diciamo ribadisco, no, che questo argomento due verità a livello numerico non è tanto, solo due, però a livello significato è molto complesso, non è facile, è molto complesso, non è facile a capire. Si pigi joshi me tortam rera linjini de genba de sanje shindu mi de pulwa namda shingla jö para sho yi dam guru rena mentala kamni ya daya mi shingam dir pendan dewa malu jungwe ne jenre gyazo yi shabe sidi pardu tingyuru chi Maje banan kejirici. Gondo pelawara sho. Bawe chitara kembatan. Gondo sambo teyan tejinde. Teda kungi jesud. Gyawa teda tamje rahtu. Ngo dosum shepi gyawa tamje ki. Ngo wakanla chodu ngapa. Teda jewe sawa dekuingyan. Sambo chichir rahtu. Ngo wara ki.
Okay. Thank you.